Diamo subito la parola a Salvatore Galgiulo, una registrazione effettuata in diretta sotto la tenda di evangelizzazione della Buona Novella. Salvatore Galgiulo ci tratterà il seguente tema, il ritorno di Gesù. Buon ascolto.
Fuori. Il ritorno di Gesù. Quando io ero nel cattolicesimo, il ritorno di Gesù per me coincideva con la fine del mondo. Per tanti, quando si sente dire il ritorno di Gesù, si pensa alla fine del mondo. Leggendo però la Bibbia, specialmente il Nuovo Testamento, noi sappiamo che ci vuole ancora molto per la fine del mondo. Ci vogliono almeno più di 1000 anni per la fine del mondo. Il ritorno di Gesù, invece, è qualcosa di stupendo, perché il ritorno di Gesù dà inizio a una nuova era per noi, la vera nuova era. Abbiamo accennato ieri e l'altro ieri che ci sono dei movimenti legati all'occultismo, soprattutto, che preparano una nuova era, ma la vera nuova era è quella che sta preparando il Dio e che realizzerà per mezzo del suo figlio Gesù. Quindi Gesù ritornerà sulla terra per dare inizio a questa nuova era, a questo nuovo millennio. Saranno 1000 anni di pace. Il mondo non ha mai goduto di pace da quando è stato dominato dall'uomo. Il mondo, fin dal tempo di Caino, ha visto sempre odi, guerre, ma tutto questo finirà quando Gesù metterà piede su questa terra. Anche chi ha poca familiarità con le scritture ricorda l'episodio dell'ascensione di Gesù. Ebbene, quando Gesù è salito al cielo, tutti sanno, conoscono questo racconto, sono comparsi due uomini in bianche vesti, due angeli, i quali hanno detto: uomini di Galilea, che cosa state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che voi avete visto salire, così egli ritornerà. E da allora i cristiani attendono il ritorno di Gesù. Nel Nuovo Testamento, leggendo gli scritti degli apostoli, si legge continuamente di questa attesa della prima comunità cristiana, attesa del ritorno di Gesù. Ogni 5 versetti del Nuovo Testamento ne contiene uno che parla del ritorno di Gesù. Poi è venuta la decadenza della Chiesa, è entrato il paganesimo e questa attesa si è affievolita, e poi sono venute anche le false dottrine, e allora si è incominciato a parlare della fine del mondo, specialmente quando si avvicinava la fine del primo millennio. I popoli dell'Occidente temevano per la fine del mille, la fine del mondo. Ma perché? Proprio perché non capivano più le scritture. E soprattutto c'era stato un equivoco: si era introdotta nella cristianità la dottrina che i 1000 anni nei quali Gesù regnerà sulla terra erano iniziati con la predicazione degli apostoli. E allora veramente, quando si stava arrivando al 999, stava per venire l'anno 1000, veramente allora finivano i 1000 anni della predicazione dell'Evangelo, i primi 1000 anni, ma si erano sbagliati, perché con la predicazione del Vangelo non è cominciato il regno di Gesù, quella è una preparazione al suo ritorno. e il regno di Gesù sarà veramente un regno di pace. Fino all'anno 1000 ci sono state guerre, poi dopo l'anno 1000 fino al 1992 ci sono le guerre. E allora noi, io insieme con voi voglio aprire la scrittura e leggere qualche cosa che ci parla del ritorno di Gesù, soprattutto dei brani che ci fanno capire che questo evento è vicino, forse più vicino di quanto noi pensiamo. Ricordate che gli apostoli hanno fatto questa domanda a Gesù: quale sarà il segno della tua venuta? E certo loro pensavano alla sua seconda venuta. La prima venuta loro l'avevano sperimentata, ma Gesù allora era venuto nella povertà, nella umiliazione, difatti poi è stato arrestato, è stato insultato, è stato messo in croce. La seconda venuta invece sarà la sua venuta in gloria. Gesù non verrà più per nascere in una stalla. Gesù comparirà nello splendore del suo corpo, del suo essere, come è uscito dalla tomba. Nessuno ha mai potuto contemplare la bellezza di Gesù, solamente Gesù ha dato uno sprazzo di questa visione quando si è trasfigurato davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni, ma è stato appena un po' di tempo. Invece Gesù comparirà in quel suo splendore e verrà a regnare sulla terra, e regnerà con i suoi santi, cioè con tutti quelli che hanno creduto in lui, che l'hanno seguito. Nel Vangelo di Matteo c'è questa domanda che gli apostoli rivolgono a Gesù. Nel capitolo 24 si trovavano di fronte al Tempio sul Monte degli Ulivi, e davanti a loro c'era questa costruzione grandiosa, quella del Tempio di Gerusalemme. E dice al versetto 3 del capitolo 24, l'Evangelista dice: e stando egli seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte, dicendo: dicci, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Notate, dicono: il segno della tua venuta e della fine dell'età presente. Non dicono della fine del mondo, ma della fine dell'età presente, cioè del mondo come è organizzato oggi, mondo che è caduto sotto il dominio di colui che è chiamato appunto il principe di questo mondo, Satana. Gli uomini hanno consegnato il mondo a Satana, Dio l'aveva dato agli uomini, ma Eva, avendo più fiducia in Satana che non nella parola di Dio, ha ceduto a Satana, poi Adamo, e quindi il mondo è andato a finire sotto il dominio di Satana ed è iniziata qui l'età presente, questo mondo macchiato dal peccato. Ma questa età presente finirà con il ritorno di Gesù, quindi gli apostoli parlano della fine dell'età presente. E allora Gesù dà dei segni, per esempio in questo suo discorso per 4 volte Gesù mette in guardia contro le false dottrine, contro le sette. Per esempio, versetto 4, Gesù rispondendo disse loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Quindi per 4 volte mette in guardia contro queste seduzioni. Poi parla anche di guerra, dice al versetto 6: ora voi udirete parlare di guerre e di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Difatti dal tempo degli apostoli fino ai giorni nostri sono state queste guerre e rumori di guerre, guerre di conquista fino alla seconda guerra mondiale. Fino alla seconda guerra mondiale si aveva una guerra perché una nazione voleva conquistarne un'altra, quindi ci sono state queste guerre di dominio. Ma dopo la seconda guerra mondiale si è avuta un'altra serie di guerre, Queste sono quelle di una nazione contro un'altra nazione, un popolo contro un altro popolo. Questa è proprio la fase in cui ci troviamo noi oggi. Pensate un po' alla Jugoslavia, Serbia contro Croazia, contro Slovenia, anche la Cecoslovacchia per esempio si divide, cioè, ci sono gli slovacchi contro i cechi, nella ex Unione Sovietica ci sono tutte quelle popolazioni l'una contro l'altra. Perciò Gesù dice: poiché si leverà nazione contro nazione e regno contro regno, poi aggiunge: ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Si può dire i terremoti ci sono stati sempre, così anche le carestie ci sono state sempre, però i terremoti si ripetono con un ritmo sempre più avvicinato, ma questi non sono dei segni decisivi. Per me questa sera io vorrei mettere l'accento su due segni. Alla fine del suo discorso, verso la fine, Gesù dice, versetto 37, e come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figliuolo dell'uomo. Anche questo è un segno, e questo è il segno che caratterizza soprattutto i giorni nostri. E i giorni nostri vengono paragonati da Gesù ai giorni che precedettero il diluvio. Quando Noè si costruiva l'arca, la gente non era indifferente, anzi la gente lo considerava come un pazzo e la gente era intenta alle sue occupazioni, finché venne il diluvio e purtroppo tutta quella gente perì. E così è anche la situazione ai giorni nostri, dice Gesù. Infatti, come nei giorni innanzi al diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, sino al giorno che Noè entrò nell'arca, e di nulla si avvide la gente finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Dunque di nulla si avvide la gente, questa è la situazione dei giorni nostri. Quindi, ci sono tanti eventi catastrofici nel mondo e ci sono anche tanti segni che annunziano la fine dell'età presente, però la gente non se ne avvede, purtroppo anche noi credenti tante volte non ce ne avvediamo. Nei nostri canti noi cantiamo spesso del ritorno di Gesù, ne parliamo anche nella predicazione, però usciti dalla sala noi facciamo conto come il mondo dovesse andare ancora avanti per altri 100 anni. Alle volte mi domando: i figli tuoi che faranno quando saranno grandi? E io rispondo: non abbiamo nessun programma, proprio perché ci troviamo in un'epoca nella quale noi veramente dobbiamo vivere alla giornata. Certo, dobbiamo anche preparare il futuro, però sempre prepararlo come se quel futuro non dovesse realizzarsi, perché con il ritorno di Gesù cambierà tutto. Quindi uno di questi segni, dicevo, è l'indifferenza, cioè il fatto che la gente, specialmente la gente del mondo, la cosiddetta gente del mondo, cioè quelli che non sono credenti, cioè quelli che non hanno la vera fede, quella basata sulla parola di Dio, la gente non si accorge di nulla, non si accorge che ci troviamo molto vicini a questo grande mutamento. Anzi, se si pensa a qualche cosa per il futuro, si pensa con angoscia: cosa succederà, come andrà a finire, se verrà la disoccupazione, ma non si pensa che ci può essere questo cambiamento per il ritorno di Gesù. E c'è un altro segno, dice Gesù al versetto 32, ora imparate dal fico questa similitudine: quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Gesù richiama l'attenzione su un fatto che avviene ogni anno: il fico, che è un albero completamente spoglio di foglie, rinsecchito durante l'inverno, nel mese di marzo incomincia a mettere delle foglioline, sono così belle quando sono tenere le foglioline del fico. Allora dice Gesù: sappiate, voi sapete che l'estate è vicina, così anche quando avverranno queste cose. E nella storia c'è appunto un albero rinsecchito che sta incominciando a mettere le foglie, e questo è un segno decisivo che ci avviciniamo al ritorno di Gesù. Quindi voglio parlare un po' più a lungo di questo albero che sta mettendo le foglie. Questo è veramente il segno che non fallisce, perché la scrittura ce lo dà chiaramente in tante pagine. E questo albero che sta mettendo le foglie e annunzia che l'estate è vicina, cioè che Gesù verrà a regnare, questo albero è un popolo che è stato rinsecchito per 20 secoli e adesso sta rifiorendo, ed è il popolo di Israele. Perciò è stato detto che Israele è l'orologio della storia. Il ritorno di Gesù deve avvenire quando c'è lo Stato di Israele. Quindi finché lo Stato di Israele non si costituiva, la venuta di Gesù era lontana. Questo è il segno che ci dà la Scrittura. Difatti Gesù metterà i suoi piedi sul Monte degli Ulivi, è annunziato anche il luogo sul quale egli metterà i suoi piedi al ritorno dal cielo. Già gli angeli dell'ascensione avevano annunziato: Gesù è salito dal Monte degli Ulivi, ritornerà sul Monte degli Ulivi. E Gesù ritornerà sul Monte degli Ulivi quando ci sarà un'ora tragica, un'ora molto pericolosa per Israele. Già vediamo adesso nel mondo l'odio che c'è verso gli ebrei e verso lo Stato di Israele, tutti i popoli arabi, e non solamente gli arabi, anche tante altre nazioni, perfino l'America. Adesso che si preparano le elezioni, Bush ha cercato di riavvicinarsi ad Israele, però per molto tempo lui aveva negato gli aiuti allo Stato di Israele che erano stati promessi. Vi è capitato di vedere sui muri i tifosi delle squadre di calcio, per esempio, scrivono sui muri: veronesi uguale ebrei, stessa razza, stessa fine. Lo scrivono nella loro ignoranza, ma questo è un segno dell'odio che si nutre verso questo popolo. Ora il piano di Dio è diverso. Questo popolo, proprio quando vedrà l'odio coalizzarsi verso quello Stato che si è costituito una quarantina d'anni fa, e gli eserciti del mondo saranno lì su una grande pianura vicino a Gerusalemme e saranno pronti per soffocare definitivamente questo Stato e quindi distruggere questo popolo, così come aveva sognato Hitler, che voleva la soluzione finale. Proprio allora ritornerà Gesù, secondo le profezie che si trovano nella Bibbia. E allora voi vedete che la costituzione dello Stato di Israele è proprio un segno che noi ci avviciniamo a questi fatti. Questo popolo che è stato paragonato al fico che sta mettendo le foglie, un profeta di questo popolo, tra l'altro la Bibbia ci viene da loro, dagli ebrei, tutti gli autori di questo libro erano ebrei, però ebrei ispirati da Dio, non hanno scritto delle favole. Difatti gli scrittori della Bibbia non so quante centinaia di volte ripetono: così dice l'Eterno. E così anche il profeta Ezechiele, questo ebreo, che ci ha lasciato un libro molto interessante nella Bibbia, anche lui ci presenta questo popolo, e ce lo presenta sotto un altro aspetto, ce lo presenta come un ammasso di ossa secche. E queste ossa aride che lui vede come un grande ossario, queste ossa alla voce di Dio incominciano a ricongiungersi e si formano degli scheletri. Poi sugli scheletri si formano i muscoli, la pelle, però si tratta sempre di cadaveri. Alla fine lo Spirito di Dio dà vita a questi cadaveri e si hanno delle persone, e questa è proprio una figura di Israele. Israele disperso per il mondo fra le varie nazioni, Israele che non esisteva più come popolo, anche come popolo di Dio Israele è stato soppiantato dalla Chiesa, però alla fine questo ammasso di ossa si ricomporrà e si avrà di nuovo un popolo che sarà il popolo di Dio, sarà il nuovo popolo di Dio. Allora la Chiesa sarà il popolo celeste, popolo di Dio, che la Chiesa sarà tolta da questo mondo, e al posto della Chiesa ci sarà su questa terra il popolo di Israele. Vi voglio leggere anche un'altra pagina dal libro di questo profeta Ezechiele, ed è il capitolo 36. Notate come in questo capitolo Ezechiele parla della dispersione degli ebrei nel mondo. Al tempo suo gli ebrei anche erano stati dispersi, però erano stati dispersi in Babilonia, nei paesi vicino a Israele. In questo libro, in questo capitolo, si parla della dispersione nel mondo, ciò che veramente è accaduto nell'anno 70, quando Gerusalemme fu conquistata dai Romani, e i Romani dispersero gli ebrei tra i vari popoli, si sono formati poi i ghetti, sono venute tante persecuzioni, alle volte gli ebrei sono stati espulsi dai paesi, però alla fine, annunzia il profeta, tutti questi dispersi ritorneranno sul suolo di Israele. Questo sta accadendo sotto i nostri occhi. Una delle questioni tra i palestinesi e lo Stato di Israele verte appunto sui nuovi insediamenti che si formano nei paesi occupati da Israele, la striscia di Gaza. Sono insediamenti che si devono fare per forza, perché ogni mese arriva un centinaio di migliaia di ebrei o dalla Russia o da altri paesi, e questi hanno bisogno di una casa. Ma quello che avviene, che dà fastidio ai palestinesi ed anche ad altre nazionalità, è stato previsto da Dio ed è stato comunicato attraverso queste pagine dei profeti. Dice questo profeta: e tu figliuolo d'uomo, capitolo 36 di Ezechiele, tu figliuolo d'uomo profetizza ai monti di Israele e di: o monti di Israele, ascoltate la parola dell'Eterno. Così parla il Signore l'Eterno: poiché il nemico ha detto di voi: ah, queste alture eterne sono diventate nostro possesso, tu profetizza e di: così parla il Signore l'Eterno. Sì, poiché da tutte le parti hanno voluto distruggervi e inghiottirvi, perché diventaste possesso del resto delle nazioni, e perché siete stati oggetto dei discorsi delle male lingue e della maldicenza della gente, perciò monti di Israele, ascoltate la parola del Signore dell'Eterno. Così parla il Signore l'Eterno ai monti e ai colli, ai burroni ed alle valli, alle rovine desolate e alle città abbandonate che sono state date in balia del saccheggio e delle beffe delle altre nazioni d'ogni intorno. Dopo che gli ebrei erano stati dispersi per il mondo, questo era accaduto di questi monti, delle valli, della terra di Israele. Vedete che il profeta parla con una grande chiarezza, sembra proprio l'articolo di un giornale. Così parla il Signore l'Eterno: sì, nel fuoco della mia gelosia io parlo contro il resto delle altre nazioni e contro Edom tutto quanto che hanno fatto del mio paese il loro possesso con tutta la gioia del loro cuore. Quindi altri popoli presero possesso di queste terre. I turchi, ci sono stati gli inglesi, i palestinesi, però tutti potevano stare su quelle terre fuorché gli ebrei. Il Dio dice che questo stato di cose un giorno finirà e che gli ebrei torneranno in possesso di quelle terre, e poi più avanti dice anche che quelle terre saranno coltivate, fioriranno, ed è quello che sta accadendo anche sotto i nostri occhi. Perfino il deserto viene coltivato adesso, produce pomodori, c'è anche la concorrenza con voi da parte di Israele. Però fino ad alcuni decenni fa lì potevano solo pascolare alcune pecore, c'era un terreno brullo, adesso ci sono alberi in fiore, colture, si coltivano i pompelmi, gli aranci, esportazione di questi prodotti. E Dio ha annunziato che doveva accadere così. Al versetto 8 dice il Signore: ma voi, o monti di Israele, metterete i vostri rami e porterete i vostri frutti al mio popolo di Israele, perché egli sta per arrivare. Poiché ecco, io vengo a voi, mi volgerò verso voi e voi sarete coltivati e seminati. Qua è Dio stesso che si volge verso questi monti, queste terre, dice: voi sarete coltivati. Io moltiplicherò su voi gli uomini, tutta quanta la casa di Israele. Le città saranno abitate e le rovine saranno ricostruite. Moltiplicherò su voi uomini e bestie, essi moltiplicheranno e saranno fecondi, eccetera. E così continua tutto il capitolo. Leggiamo per esempio il versetto 22: perciò di alla casa di Israele, così parla il Signore l'Eterno, io agisco così, non per cagione di voi, o casa di Israele, ma per amore del nome mio santo, che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. E io santificherò il mio gran nome, che è stato profanato fra le nazioni in mezzo alle quali voi l'avete profanato, e le nazioni conosceranno che io sono l'Eterno, dice il Signore, l'Eterno, quando io mi santificherò in voi sotto gli occhi loro. Versetto 26, qui Dio parla della trasformazione che si avrà anche nel cuore degli ebrei. E vi darò un cuor nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Torrò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Versetto 28. E voi abiterete nel paese che io detti ai vostri padri, e voi sarete mio popolo e io sarò vostro Dio. Ecco, altro che ebrei, stessa razza, stessa fine. Vedete che fine bellissima che si prepara per gli ebrei. E poi su di essi regnerà colui che è il figlio più illustre di quella nazione, cioè il Signore Gesù. Andiamo al capitolo 37, questo è il capitolo che parla di quella visione delle ossa aride a cui ho accennato. In questo capitolo leggiamo dal versetto 21, è il Dio che incarica il profeta di dire: e di loro, così parla il Signore l'Eterno, ecco, io prenderò i figliuoli di Israele di fra le nazioni dove sono andati, li radunerò da tutte le parti e li ricondurrò nel loro paese, e farò di loro una stessa nazione nel paese sui monti di Israele. Un solo re sarà re di tutti loro, e non saranno più due nazioni, non saranno più divisi in due regni, e non si contamineranno più coi loro idoli, con le loro abominazioni, né con le loro numerose trasgressioni. Io li trarrò fuori da tutti i luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato, e li purificherò. Essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio. E poi notate che cosa dice il Dio dopo. Promette questo re che regnerà su di loro e parla di Davide. Ma Davide era già morto, quando Ezechiele riceveva questo messaggio da parte di Dio. E la scrittura non ci dice mai che Davide doveva risorgere per regnare. Certo, Davide risorgerà anche lui alla venuta di Gesù, ci sarà la risurrezione dei morti. Però qui Davide è il discendente di Davide, è il Messia, è il Cristo. Questa è una profezia che riguarda il nostro amato Salvatore Gesù. Il mio servo Davide sarà re sopra loro, ed essi avranno tutti un medesimo pastore, cammineranno secondo le mie prescrizioni, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica, e abiteranno nel paese che io detti al mio servo Giacobbe. Più avanti dice: il mio servo Davide sarà loro principe in perpetuo, e io fermerò con loro un patto di pace, sarà un patto perpetuo con loro, li stabilirò fermamente, li moltiplicherò e metterò il mio santuario in mezzo a loro per sempre, e la mia dimora sarà presso di loro, e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo, e le nazioni conosceranno che io sono l'Eterno. Quindi non c'è solamente il popolo di Israele ad essere interessato da queste profezie, ma anche le nazioni, perché poi le nazioni vivranno in pace con Israele. Gerusalemme sarà il centro del mondo e le nazioni accorreranno lì per adorare il Dio. Dice il profeta qui: e le nazioni conosceranno che io sono l'Eterno che santifico Israele, quando il mio santuario sarà per sempre in mezzo ad essi. Poi parla anche l'apostolo Paolo nella lettera ai Romani di questi fatti, e io vi inviterei a leggere capitoli 9, 10 e 11 della lettera ai Romani. Purtroppo il tempo è tiranno, non abbiamo tempo per riflettere ancora a lungo su queste cose. Forse è buono leggere solo un piccolo passo dal capitolo 11 della lettera ai Romani. E Paolo parla di questi ebrei, i quali al tempo suo perseguitavano la Chiesa, erano diventati infedeli, ma dice Paolo: e questo è stato permesso da Dio per il vostro bene, scriveva ai Romani. I Romani erano pagani, gli avevano ricevuto l'annuncio dell'Evangelo, proprio perché Israele si era reso infedele, e allora l'Evangelo era stato portato ai pagani. E scrive Paolo dal versetto 25 del capitolo 11 della lettera ai Romani: perché fratelli non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi, che cioè un induramento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pienezza dei gentili, cioè finché i pagani si saranno convertiti, e così tutto Israele sarà salvato, secondo che è scritto: il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe le impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando io torrò via i loro peccati. Ora, perché il Signore ci fa sapere questo? Il Signore prima di tutto ci mette a parte dei suoi disegni. Signore, Gesù ha detto: io non vi chiamo servi, perché il servo non sa quello che fa il padrone. Io vi ho chiamato amici, perché vi ho rivelato tutte le cose che mi ha detto il Padre mio. Questo è un segno della benevolenza di Dio, il quale ci tratta da amici e ci mette a parte dei suoi piani. E il Signore ci fa sapere questo proprio perché c'è questo futuro meraviglioso per il mondo. Il mondo avrà il governo da parte di Gesù, e anche la Chiesa governerà insieme con Gesù. Come ciò avverrà noi non lo sappiamo, però è certo che Gesù verrà a regnare su questa terra e regnerà con lui anche la Chiesa. Pensate un po' quante forme di governo si sono succedute in questo mondo, gli imperi dell'antichità, monarchie assolute, monarchie costituzionali, repubbliche presidenziali, repubbliche parlamentari, dittature, però tutte queste forme di governo hanno fatto fallimento. Nessuna forma di governo è stata perfetta. Il mondo però avrà un governo perfetto e sarà il governo del Signore Gesù. Voi adesso penserete che noi siamo pazzi. Questa è la parola di Dio e la parola di Dio non fallisce. E Dio già ci ha fatto vedere la realizzazione di queste profezie riguardo a Israele. Sembrava impossibile che gli ebrei potessero avere di nuovo uno Stato e l'hanno avuto. Hitler ne aveva ucciso 6 milioni. Pensate, 6 milioni di ebrei sono stati uccisi in quella maniera spaventosa, denutriti, ridotti come scheletri, uccisi nelle camere a gas. Hanno fatto sapone con i cadaveri degli ebrei. Sembrava impossibile che questo popolo, ridotto a quella che sembrava una fine, potesse poi, in breve tempo, cioè ci fu proprio un capovolgimento, da un giorno all'altro si costituì lo Stato di Israele. E proprio quelle nazioni che erano nemiche degli ebrei diedero l'assenso per la costituzione dello Stato di Israele. L'Unione Sovietica, per esempio, ha perseguitato gli ebrei, però l'Unione Sovietica votò per la costituzione dello Stato di Israele. Non è un miracolo? Quando gli ebrei erano raminghi per il mondo, c'è stato un movimento che si chiama il sionismo, cioè gli ebrei volevano ritornare in quel paese e non potevano. Allora questo movimento del sionismo ebbe una proposta, non so da quali capi di Stato di allora, dice: voi volete uno Stato, è giusto, noi ve lo diamo, c'è un'isola in Madagascar, voi ve ne potete andare là e costituire lì lo Stato ebraico. Gli ebrei rifiutarono, lo Stato loro doveva essere Israele, la terra di Israele, proprio perché conoscevano le profezie e sapevano che la parola di Dio si realizza. Dunque questo è il futuro. Purtroppo però dobbiamo dire anche questo: prima che il Signore Gesù metterà piede sul monte degli Ulivi a Gerusalemme, si avranno degli eventi spaventosi in questo mondo. E questi eventi anche sono stati annunziati da Dio con grande chiarezza. C'è il libro di Daniele, per esempio, dell'Antico Testamento, che parla di questi fatti. E nel Nuovo Testamento abbiamo soprattutto l'Apocalisse, ma anche altri scritti degli Apostoli parlano di questi fatti spaventosi che devono precedere il ritorno di Gesù. Quindi ci saranno dei giudizi per tutti coloro che hanno rifiutato la salvezza, il che significa che il tempo della grazia finirà e inizierà il tempo dei giudizi. Purtroppo, o meglio, dobbiamo essere grati a Dio che il tempo della grazia è stato molto lungo. Sta durando da quasi 2000 anni il tempo della grazia. Ci possiamo salvare per la fede in Gesù, senza compiere delle opere, senza fare pellegrinaggi, elemosine, senza dover andare alla Mecca come i musulmani devono andare una volta nella loro vita, un pellegrinaggio spaventoso, perché sotto il caldo lì si ammassano, alle volte muoiono, ne sono morti alle volte durante questo pellegrinaggio. Il Signore non ci chiede nulla di tutto questo. Il Signore ha fatto tutto nella persona di Gesù alla croce. Un signore una volta proprio a Foggia, nel mese di giugno, quando venne per i battesimi, voleva sostenere che ci deve essere il purgatorio perché l'uomo deve espiare, noi dobbiamo espiare, e Dio vuole l'espiazione. È vero, Dio vuole l'espiazione del peccato, però il peccato lo ha espiato lui stesso facendosi uomo e morendo sulla croce. Quella è stata l'espiazione. E ora non siamo noi che dobbiamo espiare, ha espiato Gesù, noi dobbiamo solo credere a quello che Lui ha fatto, accettarlo nella nostra vita come Salvatore e Signore, credere anche alla Sua parola. Non possiamo dubitare della Sua parola, così non possiamo dubitare di queste Sue promesse. Chi dicesse no, è una favola che Gesù deve ritornare, quello lì non può essere salvato. Vuol dire io credo in Gesù. Credere in Gesù significa anche credere nella Sua parola. E la parola Sua ora è che noi possiamo essere salvati gratuitamente. Poi non sappiamo, il tempo della grazia finirà. Inizieranno i giudizi, ci sarà un periodo, non sappiamo, noi non facciamo delle date come le fanno le sette alle volte. Le sette dicono Gesù ritornerà in quel tale anno. Noi abbiamo solo dei segni, anzi, noi dobbiamo essere sempre preparati. Fin dal tempo degli apostoli si è aspettato il ritorno di Gesù. Quindi la Chiesa deve essere sempre preparata al ritorno di Gesù, perché potrebbe venire in questo momento. Ma dicevo, prima che Gesù ritorni su questa terra ci saranno altri fatti, molti scompariranno, e questo è un discorso che non possiamo fare adesso, il fatto che molti scompariranno da questa terra. Questo sarà un fatto molto bello per chi ha creduto in Gesù, perché quelli che hanno creduto in Gesù verranno messi in salvo, così come Noè e la sua famiglia furono messi in salvo nell'arca. Quindi quando i veri credenti, la vera Chiesa di Gesù, sarà stata messa in salvo, ci saranno i giudizi per tutti coloro che hanno rifiutato la salvezza, per coloro che non hanno approfittato del tempo della grazia. E allora vale la pena di prendere sul serio la parola del Signore e di salvarci. Questo è il tempo della grazia, oggi. È il tempo opportuno, dice la Scrittura. Non aspettiamo che ci siano i giudizi. Durante i giudizi, grazie a Dio, sarà ancora possibile convertirsi, però a caro prezzo, perché coloro che si convertiranno durante la grande tribolazione saranno perseguitati, saranno messi a morte. Il Signore adesso ci salva senza alcun nostro sacrificio, solamente grazie al sacrificio di Gesù. E voglio concludere leggendo quello che scriveva Paolo in quelle due lettere che gli ha dedicato a questo evento del ritorno di Gesù e del rapimento dei credenti. Sono la prima e la seconda lettera ai Tessalonicesi, che io vi invito a leggere. Nella prima lettera ai Tessalonicesi Paolo parla della risurrezione di coloro che hanno creduto in Gesù, e in un attimo i loro corpi saranno trasformati, saranno resi gloriosi, e anche i viventi credenti, quelli che appartengono a Gesù, anch'essi saranno trasformati e saranno rapiti a incontrare il Signore nell'aria. Con il rapimento della Chiesa finisce il freno che veniva esercitato su questa terra dallo Spirito Santo, perché su questa terra attualmente è presente lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo è presente soprattutto nella Chiesa, nello spirito dei credenti, e lo Spirito Santo fa da freno al male. Già il male è dilagante nel mondo, però è frenato. Quando questo freno sarà tolto, perché lo Spirito Santo non sarà più sulla terra, allora si scatenerà il male. Questo è quello che ci dice l'Apostolo Paolo, però egli ci dice anche nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, scriveva l'Apostolo: ma voi fratelli non siete nelle tenebre, sicché quel giorno abbia a cogliervi a guisa di ladro, poiché voi tutti siete figliuoli di luce e figliuoli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma vediamo e siamo sobri. Gesù ci ha detto che al tempo di Noè la gente non si accorse di nulla, e così è anche ai nostri giorni. La gente è come se fosse immersa in un sonno, nell'ebbrezza. La gente è ubriacata. Quando uno è ubriaco si trova in uno stato di incoscienza, di sonnolenza, e noi, il mondo veramente è ubriaco adesso, ci sono tante cose che lo rendono ebro. Ma noi, dice Paolo, noi non siamo figli della notte, non siamo immersi nel sonno, nella ubriachezza, noi siamo figli del giorno e come tali, dice al versetto 6, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, perché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si inebriano di notte. Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Poiché il Dio non ci ha destinati ad ira. Notate questa frase, il Dio non ci ha destinati ad ira. Il Dio non vuole che noi passiamo per questa grande tribolazione. Gesù ha detto ci sarà una tribolazione così grande quale non c'è stata dall'inizio del mondo, né mai più ci sarà. Allora perché vogliamo passare per questa tribolazione? Il Dio non ci ha destinati ad ira, Dio non ci ha destinati alla tribolazione, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Ripetiamo questa frase che è così bella. È la conclusione di questo messaggio, anche la conclusione di queste mie tre sere. Vi ringrazio per l'attenzione con cui mi avete seguito in queste sere. Vi chiedo anche scusa se ho dato qualche frizzata le sere scorse, ma tutto quello che ho detto l'ho detto per il vostro bene, proprio perché vi voglio bene. Chi ama dà anche degli avvertimenti a quella persona, proprio perché l'ama e vuole il suo bene, ma è soprattutto la scrittura, è il Dio che vuole il nostro bene, e il Dio ci dice che Egli non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi. Dio vuole che noi otteniamo salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi. Il mondo è nel buio, il mondo è immerso nella notte, però si avvicina un'alba, ed è l'alba che annunzia il sorgere del sole di giustizia. Il mondo è pieno di ingiustizie, ma Gesù è chiamato il sole di giustizia, ed è questo sole di giustizia che deve venire a rischiarare questo mondo. Ma prima che questo sole di giustizia rischiari questo mondo, c'è la stella del mattino che annunzia. E la stella del mattino è ugualmente Gesù. Gesù accettato per fede nei nostri cuori è la stella del mattino che annuncia poi il suo ritorno su questa terra come sole radioso di giustizia. Perciò ricordiamoci, cari amici, che noi non siamo destinati ad ira. Il Dio non vuole che noi soffriamo su questa terra per la grande tribolazione, né il Dio vuole che noi soffriamo le pene dell'inferno, ma Dio ci ha destinati a salvezza. Dio vuole che noi siamo salvi, e siamo salvi per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi. E allora accettiamo ancora una volta questo invito che ci rivolge il Signore, prendiamo sul serio la sua parola, studiamola, amiamola, soprattutto amiamo la parola vivente di Dio, la sua parola fatta carne, che è il Signore Gesù, morto per noi, il Signore Gesù che deve ritornare su questa terra. A Lui sia la gloria. Amen.
Abbiamo ascoltato Salvatore Gargiulo che in diretta, in una registrazione effettuata sotto la tenda della Buona Novella, ci ha parlato del ritorno di Gesù. Grazie anche questa volta per l'ascolto e a risentirci al prossimo appuntamento.